lo so, per me certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possono essere diverse. Insomma, il mondo non è tutto quanto merda. Ma credo che sia difficile per certa gente che è abituata alle cose così come sono, anche se sono brutte, cambiare. E le persone si arrendono. E quando lo fanno poi tutti ci perdono.
Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok?
Ok.
Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Andiamo.
L'Italia che cambia.
E continua, cari amici, anche in questo fine settimana il racconto dell'Italia che cambia. L'Italia che ci piace raccontare perché è quella che magari comincia ad utilizzare un paradigma diverso, comincia a pensare che le cose potrebbero e possono essere davvero diverse. In questo caso oggi parliamo di felicità, parliamo di organizzazioni positive, parliamo di felicità per esempio sul posto di lavoro. E io lo so che state lì a pensare, no dai Misa, è sabato, siamo prima di Pasqua, non lavoriamo, oggi non si lavora, tu mi devi parlare del lavoro e della felicità, ma magari il mio posto di lavoro non è così bello come mi aspetterei, no? Questo lo sogniamo, sappiamo che esiste nel nord Europa. Beh, ragazzi, non è proprio così, perché abbiamo delle possibilità anche di lavorare su quello che è invece il mondo che ci circonda. La pensano proprio così le due fondatrici di To Be Happy, ne parliamo proprio con una di loro, Veruska Gennari. Ciao Veruska, ben trovata, buongiorno.
Ciao Misa, buongiorno, grazie.
Grazie a te.
Avermi invitata.
Allora Veruska, sono sempre di più le ricerche che come dire, collegano i problemi lavorativi all'infelicità. Allora magari il lavoratore, il dipendente in questo caso non è felice, non è soddisfatto nel proprio ambiente di lavoro per tutta una serie di motivi, ed eccolo lì che anche il lavoro poi ne risente, la produttività ad esempio. O pensiamo anche proprio alla presenza sul posto di lavoro, magari la sedia è scomoda, faccio proprio degli esempi banali, la sedia sulla quale si sta 8 ore al giorno è scomoda, non è confortevole, ci viene il mal di schiena, siamo costretti a stare a casa. Questo è proprio un esempio banale, perché è quello che mi è stato raccontato per esempio in Finlandia quando ero lì in visita, e loro mi hanno raccontato appunto come come dire, correggono questi comportamenti sbagliati attraverso un'attenzione particolare nei confronti del lavoratore, del dipendente di una grande azienda, proprio per far sì che l'ambiente sia il più positivo possibile. È proprio questo su cui lavorate voi, giusto Veruska, ho capito bene?
Esatto, lavoriamo su questo, cercando prima di tutto di mettere un po' di ordine, no? Perché poi alla fine dicevi bene tu all'inizio dell'intervista, insomma, di questo sì, momento in cui se ne parla tanto, no? Mm-hmm. Se ne parla tanto ed è un tema scottante che muove le pance, perché sembra appunto che non possa appartenere al mondo del lavoro, no? Perché mediamente comunque il lavoro ci stressa, sì, e quindi ci genera fastidio, senza considerare poi che, perché i dati poi ci aiutano non a dire le verità ma a capire le dimensioni, mm-hmm, che passiamo mediamente 1372 ore all'anno in ufficio, no? Ed è vita, quello che diciamo sempre è, ragazzi, sì, ma queste sono ore ed è vita, sono respiri, no? È energia che togli da una parte e metti da un'altra.
Certo,
quindi
certo,
il luogo del lavoro che solitamente viene vissuto così, soprattutto in Italia, no? Tu hai citato tanto il Nord Europa, mm-hmm, ecco, a livello culturale noi abbiamo una cultura del lavoro molto mascolina, no?
Cioè, sì,
quindi molto, molto spostata su il razionale, le emozioni fuori, si devono produrre pezzi, fare cose, si deve fare fatturato. Ecco, quello che noi semplicemente proviamo a dire alle aziende, dati alla mano, è che queste due cose possono stare insieme, non è che far star bene le persone significa rinunciare ai risultati,
al profitto,
economici,
la produttività.
Esatto, mm-hmm, oppure perseguire il profitto significa, no, ridurre le persone a modello Charlie Chaplin.
Sì, esatto,
no? E quindi ecco, c'è un equilibrio che si può raggiungere quando si capisce semplicemente un'equazione, che poi alla fine è la scoperta dell'acqua calda, perché basta ascoltarci, no? Per sapere che è così, cioè che quando tu stai bene, fai bene, cioè quindi quando fai una cosa e la fai bene vuol dire che stai bene e che quella cosa ti accende, no? Ti accende,
certo,
energia.
Ti stimola.
Quando invece non stai,
certo,
bene, esatto, quando, e questo lo vedi ovunque, no? All'università, agli esami, anche come stai con il tuo compagno, con tua moglie, con i tuoi figli,
certo,
e quindi al lavoro. Quindi se hai capito questo, cosa puoi fare? Quindi la domanda poi, no? In realtà è
bella domanda.
Esatto, quindi cosa si può fare? Ecco, sicuramente prendere coscienza di questo e iniziare a capire dove agire, e gli elementi su cui agire non sono tanti. Tu hai citato esempi, per esempio ergonomici, no? L'azienda può fare delle scelte che rendono l'ambiente fisico di lavoro più utile. Hai fatto l'esempio della sedia, ma pensa anche alle macchinette che distribuiscono il cibo. Se io so che i carboidrati ti fanno addormentare,
sì,
e che i dolci e le bibite gassate non ci fanno bene, ormai lo sappiamo tutti, perché me li metti lì? No? Cioè,
esatto,
la domanda è perché me li metti lì? Oppure
io già ti faccio, sì, ti faccio già,
sì,
insomma, l'avvocato,
vai,
del,
vai,
diavolo, no? Quello che magari ti potresti sentir dire con un esempio del genere. E vabbè, ma io voglio essere libero, se mi va, di bermi una bibita gassata, perché mi fa digerire e mi fa piacere berla, e comunque sono io che decido che cosa voglio mangiare e che cosa voglio bere. Non deve essere, per esempio, il datore di lavoro, l'azienda, a dirmi che come devo mangiare, come devo bere e che devo mangiare sano o meno, perché c'è anche chi fa questo,
okay,
tipo di ragionamento,
sì,
immagino, o di appunto, no?
Giusto, infatti se vuoi berti la cosa, se vuoi berti una cosa gassata,
sì,
sto facendo
vabbè, non ti preoccupare,
marca,
non c'è problema,
te la porti da casa, cioè, però io non posso, è come se tu vai in ospedale, sei in convalescenza e dici, ah, io però ho voglia di mangiarmi
la ciambella fritta
e il medico dice, in effetti sì, siamo liberi e quindi è giusto che te la porti, no? Cioè io non posso, no? Perché so che ti fa male,
mm-hmm,
fa male a te, fa male a te in questo ambiente. Quindi non è che tu non te la puoi bere, però io azienda devo essere, perché l'ho capito, brava, perché questo è anche un po' il limite, a volte si seguono le mode e non si capisce se poi in quella cosa ci crediamo,
sì,
la sosteniamo veramente e la possiamo comunicare. Però il tema è, per stare tutti meglio dobbiamo abituarci a nuovi comportamenti, che possono anche attraverso le abitudini alimentari,
certo,
come stai seduto,
come
stai a casa. No, tante aziende fanno percorsi sulla genitorialità piuttosto,
sì,
che sull'aging, cioè tutta quella fascia di età che ha a carico la cura dei genitori anziani, no?
Certo.
Che quello è un grande tema. Allora, se io ti aiuto ad avere strumenti, occasioni, informazioni che rendono la tua vita migliore, faccio già un bel pezzo, ma non è tutto. Un'azienda positiva, così ne le chiamiamo, è un'azienda che ha capito poi che deve trasformare tutto quanto questo rendendo il luogo di lavoro efficace. Che,
certo,
significa? Sono due le cose che generano risultato in un'organizzazione positiva. Il fatto che le persone abbiano la capacità di entrare in relazione positiva con gli altri. Cioè, quindi creare un ambiente di lavoro sano significa avere relazioni sane con i propri colleghi.
Beh, positive, è, costruttive, esempio, certo.
Esatto, però vedi, anche qua, no? Siamo abituati, quante volte, cioè, la parola team building è una delle parole più usate,
sì,
no? Nel gergo aziendale. Dobbiamo fare team, dobbiamo fare squadra, dobbiamo stare insieme.
Sì, a un certo punto eravamo quasi diventati tutti quanti geni dell'orienteering, perché si facevano,
esatto,
queste gare.
Io li ho organizzati per un sacco di anni nel mio passato,
sì,
no? Cioè, però ecco, il tema però è anche quello, che si prendono le cose in superficie e non si va in profondità. Allora tu non è che devi andare d'accordo con il tuo collega perché così l'azienda produce di più.
Sì.
Questo non ha, a me non mi accenderebbe, non lo so, a te se ti farebbe fare wow.
No, diciamo che magari non è l'obiettivo principale, insomma, che non è,
esatto,
quello che cambia la vita poi al lavoratore, ecco.
Esatto, però ti cambia la vita se ti dico, sappi, perché te lo faccio vedere, te lo faccio provare, che se tu vai d'accordo o costruisci relazioni, si chiama capitale sociale, sane con i tuoi colleghi, primo che ne trae un beneficio al tuo corpo, perché il tuo sistema immunitario, cardiovascolare, neuroendocrino sta meglio, perché tu stai meglio, fa bene alla tua salute. Smettere di lamentarsi non significa l'azienda vuole tutte persone che non si lamentano perché così può fare quello che gli pare. No, questo te lo dico perché me l'hanno detto proprio l'altro giorno, perché il CEO di Alibaba ha detto ci vogliono persone che non si lamentano, voglio assumere solo persone felici. Cioè, ovviamente è una sintesi
provocatoria in qualche modo, certo.
Però il concetto è che veramente le persone che si lamentano, infatti noi abbiamo questo hashtag stop la lamentela, noi spieghiamo in aula che la lamentela brucia i neuroni, non solo i tuoi, cioè disattiva i neuroni che afferiscono all'area del problem solving, cioè quindi quelli che ti aiutano a trovare la soluzione al problema. Le persone che si lamentano non è che ti danno soluzioni, si lamentano e basta,
e basta, e quel lamento poi diventa magari perenne.
Esatto, ma non solo bruciano e disattivano i neuroni propri, ma anche di quelli che gli stanno intorno. Infatti, se tu ti accorgi, dopo un po' che stai vicino a una persona che si lamenta, o ti inizi a lamentare anche tu, oppure
ti metti le cuffie
e te ne vai, perché perché diventa un po' pesante.
Inventi telefonate che non esistono, ti allontani in qualche modo.
Quindi che significa? Esatto, quindi che significa, per esempio, prendiamo questo esempio, stop alla lamentela, significa che c'è una fetta di responsabilità individuale, perché io se mi lamento ogni giorno del traffico, cioè allora che cosa puoi fare? L'azienda che cosa può fare oltre che pensare allo smart working, non mettere più il badge,
darti un orario flessibile, eccetera.
Esatto, però il traffico è quello, quindi non ci può fare niente, quindi è inutile che tu ti continui a lamentare del traffico. Diverso è se ti lamenti perché ci sono delle cose che in azienda non vanno bene, allora l'azienda se ne può far carico. Mi fa male la sedia perché ogni giorno c'ho un mal di schiena, benissimo, allora l'azienda lì può intervenire. Stop la lamentela non significa state tutti zitti perché siete felici, l'ottimismo vola.
Non è il film quello, insomma, tutta la vita davanti, che ci ha raccontato degli scenari simili, è tutt'altro, è sapere che invece di lamentarsi senza far nulla su alcune cose, le aziende sono anche stimolate ad intervenire, perché è misurabile il fatto che un dipendente, un lavoratore più soddisfatto, più felice e in salute possa lavorare meglio, quindi anche magari solo egoisticamente, no? Dal punto di vista di un'azienda è sicuramente meglio avere un lavoratore che è soddisfatto, che è felice, che è in salute, piuttosto che averne uno che magari appunto è tutto il contrario di questo, che quindi è musone, si lamenta, ha sempre un diavolo per capello, è nervoso e magari è preso da tutt'altro, perché poi ha mille problemi come li abbiamo tutti nella nostra vita personale. Questo è indubbio. Io vi ricordo che siamo in collegamento con Veruska Gennari, una delle due fondatrici di To Be Happy, e vi invito ad andare a dare un'occhiata anche solo per curiosità al sito tobehappy.it, con To Be scritto con il 2 a numero e la B di Bologna, per semplificare, perché lì troverete anche una serie di riflessioni, di spunti interessanti sulle cose che vi stiamo raccontando, su questa scienza della felicità che davvero, Veruska, prima dicevi, sembra la scoperta dell'acqua calda, eppure tante volte sembra, quando se ne parla, di essere, non lo so, dei futuristi in qualche modo, no? Gente che dice ma tu da dove sei scesa, da quale pianeta sei arrivata per pensare queste cose così rivoluzionarie? Ragazzi, dai, è veramente, se vogliamo, non dico banale, però quasi ovvio che stare meglio,
ma infatti,
ci aiuta a lavorare meglio.
Assolutamente, ma sai, Misa, una cosa che infatti diciamo sempre, no? Quello che sta succedendo di bello in quest'epoca storica, in cui le scienze di fatto con la tecnologia che hanno a disposizione stanno facendo ovviamente nel bene e nel male grandi passi avanti, è che di fatto il nostro mondo, quello occidentale, che ha bisogno di dati, di razionalità, ha bisogno di vedere quello che succede nel cervello quando ridi, quando stai bene, quando produci ossitocina, ormoni del benessere, ecco, quello che le scienze ci stanno dicendo, ed è per questo che si chiama scienza della felicità, è che tutte, a vario titolo, dico tutte perché dall'economia esiste la branca dell'economia della felicità, la biologia molecolare, l'epigenetica, la psicologia positiva, ecco, tutte queste discipline stanno di fatto apportando una valanga di ricerche, di dati empirici e di appunto ricerche sul campo che dimostrano, ognuna con la propria lente, una cosa molto semplice, cioè che la felicità non è solo un'emozione. Cioè, noi siamo abituati a immaginarcela come un'emozione, no? Molto intensa e molto piacevole, e quindi fugace, proprio perché dura un attimo, un istante, no? La ricerchiamo sempre. Ma in realtà la felicità è una competenza, cioè è un'abilità che il nostro corpo, cervello, che ognuno di noi può allenare, così come ti alleni a correre, ti alleni a imparare una nuova lingua, tu puoi allenare questa competenza. Si devono fare delle cose, ci sono delle cose che possono essere di accelerazione, delle altre cose che vanno disincentivate. Ecco, la scienza ci sta fornendo i dati per, di fatto, cosa succede, ed è la cosa più bella in assoluto, che si stanno confermando quello che le saggezze anche, no, orientali, di fatto, e millenari hanno sempre detto. A me a volte ci prendono per New Age, no? In realtà, perché pensano che allora, quindi, no, ci mettiamo tutte sedute a meditare e a fare, no?
Con le collanine colorate, esatto, Verusca.
No? Okay. Esatto, ma in realtà non è così, cioè, c'è una convergenza di informazioni da una parte scientifica, da una parte spirituale, da una parte derivate dai dati empirici e di ricerche, che stanno dicendo ad alta voce, e non sanno più cosa dire per dire: accidenti, rendetevi conto di questo, stiamo andando in un mondo che sta investendo energie su competenze che non sono quelle che generano benessere.
Che generano benessere e che dovrebbero servire, anche perché in questo caso, se parliamo appunto di aziende, parliamo di benessere e anche di, come dire, risultato a livello, no, magari economico, produttivo per l'azienda stessa. Verusca, quante sono le realtà in Italia, parlo sempre di realtà lavorative, professionali, che stanno investendo su questo? Io prima facevo l'esempio dell'Europa del Nord, della Finlandia in particolare, ma insomma mi è capitato di visitare per esempio gli uffici di Skyscanner ad Edimburgo, e anche lì insomma si investe moltissimo in questo settore, così come per esempio nel campus di Google. In Italia ci sono delle realtà che possiamo, come dire, accomunare a queste per lo spirito innovativo da questo punto di vista? Perché stanno intraprendendo questo percorso. Dai, dacci una buona notizia.
Ci sono, guarda, la domanda che tu mi hai che stai facendo adesso è la stessa che ci siamo fatte un anno fa, Daniele ed io, e da cui poi è nato il libro che abbiamo scritto, è stato pubblicato lo scorso anno, proprio sulla scienza delle organizzazioni positive, in cui raccontiamo storie di aziende italiane, organizzazioni italiane, che stanno andando in quella direzione. Noi ci siamo chieste, ma a parte Google e le scuole del Nord Europa, che sono bravi, tutti bravi, bravissimi, noi viviamo sempre un po' da italiani questo senso di inadeguatezza, no? Arriviamo sempre dopo, le cose possono succedere fuori ma non qui. E quindi noi ci siamo chieste, ma in Italia stanno accadendo, al di là dei nostri clienti, no? Che ovviamente loro lo fanno perché erano i nostri clienti, ma ci sono, al di là di queste altre realtà che per saggezza e illuminazione dei propri leader, dei propri imprenditori, stanno andando in quella direzione? E la risposta è assolutamente sì, e tra l'altro a 360 gradi, nel senso che quando parliamo di organizzazioni, l'organizzazione non è solo l'azienda, l'organizzazione è anche una scuola, è anche un ospedale, è anche un territorio con un'amministrazione comunale, pubblica, no?
Bene.
Ecco, ci sono e infatti le abbiamo raccontate nel libro, continuiamo a raccontare, a raccogliere storie, a condividerle, perché è importante. Poi ragazzi, cioè, noi abbiamo nel DNA Olivetti, voglio dire, no?
Esatto, quindi, esatto, è incredibile che insomma, a un certo punto ci si sia fermati in qualche modo dopo un innovatore di quel calibro.
No, in realtà non ci siamo fermati, in realtà è più facile raccontare quello che non va di quello che va, E quindi semplicemente le cose non vengono raccontate, ma esistono, e quindi noi abbiamo la percezione che ci siano solo le aziende che chiudono e non quelle che investono invece sul benessere dei propri dipendenti.
E secondo te questo Verusca è anche, avviene anche a causa della lunga crisi che stiamo vivendo, insomma dal 2008 in poi, con i dati sulla disoccupazione eccetera eccetera, che in qualche modo ci fanno dire vabbè, adesso pretendere anche di essere felici sul posto di lavoro è già tanto se quel lavoro ce l'ho ancora?
Guarda, è successa una cosa veramente molto significativa dal nostro osservatorio, e cioè che la crisi ovviamente ha rotto gli equilibri, no? Quindi tutto ciò che in un certo senso dava senso e significato un tempo anche a certe rinunce e a certe sofferenze, di fronte alla possibilità di rimanere senza nulla, ha acceso nuove consapevolezze. Ti faccio un esempio, no? Cioè, io non lo so se tu pensi che prenderai mai una pensione nella tua vita, io non ci penso.
Non ci penso, evito di pensarci, esatto. Evito di preoccuparmi, come dire.
Esatto, questa cosa però se ci pensi, se da una parte apre ovviamente tutto un tema di insicurezza, certo, e di meno appunto possibilità anche di costruire un futuro, insomma, ha dei costi. Dall'altra però tu una domanda in più rispetto a come spendo il mio tempo e dove lo spendo, te la fai, perché a quel punto tu sai, cioè, i miei genitori dicevano vabbè, ma tanto mo faccio le cose, poi quando sarò in pensione viaggerò, andrò in giro, farò altre cose. Adesso il fatto che è tutto precario, è tutto più liquido, è tutto più fluido, ha generato in ciascuno di noi, e la mia generazione ha iniziato a sentirlo fortemente, perché i quarantenni sono quelli che poi alla fine hanno vissuto questo passaggio. In un certo senso hanno avuto, prima la prospettiva di poter essere come i genitori, e dopo invece
questo brusco risveglio
che era rotto, e quindi la quantità di persone che si stanno reinventando, che stanno lasciando, Daniele ed io ci siamo scollocate, anzi l'Italia che cambia l'abbiamo conosciuto grazie proprio a questo percorso, perché ci siamo scollocate, abbiamo detto non ha più senso investire energie in un posto in cui non mi sento più né di crescere né di dare il mio contributo. Ecco, quindi questo accade a livello individuale, lei accade anche all'interno delle aziende. Raccontiamo sempre il caso di questa azienda di Pordenone, che è uno dei fiori all'occhiello in Italia delle organizzazioni positive, che di fronte al fatto l'imprenditore, oggi settantenne, che andava al lavoro e non si divertiva più, perché la crisi l'aveva messo in una condizione ovviamente di maggiore urgenza, ha deciso: io da domani cambio tutto, perché o vengo qui e mi diverto oppure vendo l'azienda. Ha deciso di divertirsi e ha cambiato completamente i processi e la struttura della propria organizzazione. Erano 60, da 60 sai quanti sono diventati? 30, perché la gente è andata via, perché ha detto a me non mi sta più bene, adesso dobbiamo sorridere, dobbiamo star bene, non possiamo più lamentarci, benissimo, me ne vado. Sono andati via, oggi sono 260, ecco. Crescono ogni anno a due cifre, ok? Però hanno persone, tu ci dovresti andatela a vedere questa azienda.
Dici, cioè, come si chiama, che siamo curiosi.
Si chiama Servizi CGN, sono a Pordenone. Allora entrate e vedete che non ci sono orari di lavoro, o meglio, ci sono delle indicazioni, ma c'è scritto sul cartellino nulla di quello che, e lo usano anche durante i loro colloqui di selezione, nulla di quello che io ti darò a livello di compenso economico compenserà il tempo e la vita che tu mi
che
dai.
Che tu passerai qui dentro. Dai,
esatto. Cioè, ma io dico, fare un colloquio con una persona che dall'altra parte ti dice queste cose, cioè, cambia completamente la
tua prospettiva. Indubbiamente, esatto. Sì, Verusca, è davvero molto molto interessante, mi piacerebbe contattare poi questo imprenditore per conoscere la sua realtà, per raccontare ai nostri ascoltatori questa storia, quindi magari continueremo poi a parlarne anche nei prossimi appuntamenti. Intanto
sì,
io davvero
ce
ti ringrazio.
Sono, guarda, ce ne sono tantissime.
Bene.
Anche Zeta Service, che ha la divisione valori e felicità all'interno.
Ottimo.
Cioè, io voglio dire, no?
Beh, insomma, sono cose che vanno conosciute. Vi segnalo il sito tobehappy.it per conoscere e approfondire il tema, e poi il libro scritto di cui vi stiamo parlando, La scienza delle organizzazioni positive, scritte proprio da Veruska Giannini e da Daniela Di Ciaccio, che sono le protagoniste della storia di quest'oggi, che come sempre vi raccontiamo grazie alla collaborazione con gli amici di italiachecambia.org. Io ringrazio la nostra ospite Veruska Gennari per essere stata con noi quest'oggi. Veruska, grazie davvero, buona Pasqua.
Grazie Misa, buona Pasqua anche a te e anche a voi.
Grazie, un abbraccio a Veruska Gennari, e con questa chiacchierata termina qui la puntata di questo sabato di Solo Cose Belle, e quindi non mi resta che augurarvi una Pasqua meravigliosa. Divertitevi, riposatevi, rilassatevi, state con i vostri amici e parenti, fate tutto quello che farei anch'io, così sapete che avete il nostro benestare per potervi divertire al massimo. Ci risentiamo naturalmente con Solo Cose Belle la settimana prossima, e lunedì con un giorno da ascoltare. Buon weekend a tutti e buona Pasqua!